17 e quindi questo rischio è scongiurato. Casomai è interessante un'altra cosa. Intanto il fatto che un libro del genere, che comunque raccoglie in maniera abbastanza puntuale 20 anni, un'avventura di 20 anni, insomma, che dai primi circoli operai di San Pietroburgo, la costituzione del Partito Operaio Socialdemocratico Russo e via via attraverso la deportazione in Siberia, poi i lunghissimi anni dell'emigrazione, venivano chiamati così, erano rifugiati politici, insomma, diremmo oggi, che porta Lenin, la Krupskaya, ma insomma praticamente quasi tutti i bolscevichi russi a vivere sparsi tra la Svizzera, Parigi, Londra, la Cecoslovacchia. E praticamente a girare quasi ogni città d'Europa. Lenin veniva pure in Italia e andava a Capri perché lì si era installato Gorky, protagonista anche lui di tanta parte di queste vicende. Insomma, un libro che viene scritto con un sacrificio enorme fatto da, beh, chiaramente milioni di persone, ma anche stando al libro sono centinaia di persone che danno un contributo, sono compagni di strada, a volte per tutto il periodo, a volte queste lotte di tendenza, come giustamente chiamava Alessia, ma c'è un che di eufemismo, perché a volte erano anche davvero molto accese, insomma, procuravano lacerazioni. E comunque non è un libro che finisce quello della Krupskaya in maniera trionfalistica, anzi possiamo dire che non finisce, nel senso, con poche parole dice Presidente del Consiglio Lenin, in pratica, no? E ti fa capire già nel momento in cui metteva questa parola fine che non era una fine, nel senso, l'Unione Sovietica poi sarebbe andata incontro tante cose, ma a 4 anni di guerra civile, quella contro le armate bianche, rispetto alle quali l'esito di tutta questa storia era tutt'altro che scontato. Come dire, non è che avvenne, il libro restituisce bene questo, non è che un bel giorno una serie di persone si erano dati una punta davanti al palazzo d'inverno, 4 e mezza, 5, no? entriamo dentro, è fatta la rivoluzione, insomma, no? Ecco. Anzi, cioè, addirittura si racconta che siccome la Comune di Parigi era durata 68-69 giorni, no? Questa storia è famigerata perché, cioè, al 70esimo,
Dell'imbrigatura.
sì, c'era Lenin seminudo in mezzo alla neve ubriaco perché dice: oh, siamo durati un giorno di più dalla Comune di Parigi, cioè, nel senso, già era un buon risultato, tutto sommato, che era l'esempio massimo, chiaramente. Il vero precedente rispetto alla rivoluzione in Unione Sovietica, l'instaurazione del potere sovietico. Addirittura è più, sempre con grande senso della misura, ma è più celebrativo lo stesso Lenin rispetto alla Krupskaya quando scrive Il che fare, e praticamente nella seconda edizione, ma insomma un opuscolo che scrive velocemente, cioè da che comincia a scriverlo la rivoluzione la fanno davvero, cioè no, scusate, non Il che fare, è stato in rivoluzione, da che comincia a scriverlo la rivoluzione la fanno davvero, e quindi lui nell'introduzione deve dire: certo, è più divertente farla la rivoluzione piuttosto che scriverne, però mo l'avevo fatto sto libro, insomma. E quindi è questo, no? Quello è un libro straordinariamente importante perché è il libro che taglia corto con le ipotesi socialdemocratiche, cioè con l'idea che si possano operare, no, sul terreno del riformismo, si possano agire dei margini di recupero fino ad arrivare al cambiamento totale della società. Questa era un'ipotesi in cui Lenin non credeva per niente. Cito questo libro perché il testo della Krupskaya si compone, come dire, in tanti livelli che si muovono tutti quanti insieme, no? E sono interessanti da vari punti di vista. Per Primo livello, secondo me, riguarda proprio le persone, cioè questa gigantesca famiglia che appunto dai frequentatori dei primi circoli operai, l'Unione per l'Emancipazione della Classe Operaia, che viene fondata a San Pietroburgo anche da Lenin, ma riunendo tutta una pletora di collettivi, comunque all'epoca si chiamavano tutti circoli. I più grandi circoli materialisti di San Pietroburgo appunto conoscono un afflusso continuo di persone che faranno poi la storia del comunismo. In qualche anniversario, no, sono state realizzate anche le figurine dei bolscevichi, no? Proprio con gli album con le figurine dei bolscevichi, ma in un certo senso dà pure l'idea è pure giusta come oggi come metafora, insomma, ma veramente parliamo di centinaia di persone che danno dei contributi straordinari, anche nomi che oggi sono completamente dimenticati. Cioè, anzi, una delle difficoltà del libro è prendere un po' le misure, no? Perché chiaramente la Kupskaia ha una familiarità enorme, no? Fratelli praticamente, tutte queste persone, ma cioè, già i russi sono un po' come i brasiliani quando si tratta dei nomi, no? Cioè, hanno questi nomi lunghissimi, patronimico, tutta la famiglia fino alla settima generazione, no? Però poi, cioè, detto Miscia, ma siccome nome lunghissimo, no? Detto Mi, però poi ti dai un nome di battaglia, ma non te ne dai uno solo, non basta, te ne dai quattro, ma poi li usi anche col vezzeggiativo, gli stessi nomi di battaglia. Cioè, è un delirio incredibile cioè, solo orientarsi fra tutti i partecipanti. Queste erano le teorie del cospirativismo che erano state forgiate poi. Era tanto che in Russia volevano fare la rivoluzione in tutti i modi possibili e immaginabili, no? E quindi le tecniche cospirative, tutti i populisti russi erano maestri di questo e chiaramente passano questo bagaglio anche ai bolscevichi. E gli deve essere venuto bene perché a un certo punto io credo che neanche loro sapevano più a chi stavano parlando, no? Quando si mandavano le lettere con gli inchiostri simpatici, con i nomi cifrati, diventava sempre più sofisticata la vicenda. Però i nomi sono molto familiari e veramente fa anche uno strano effetto vederli scritti in termini così familiari, no? Perché parliamo proprio di giganti comunque, non soltanto della pratica rivoluzionaria, ma anche autori di libri fondamentali, di classici del pensiero. E quindi sono straordinari per come riescono a unire questi due aspetti, insomma. È interessante vedere però come queste persone avessero delle cose in comune, a partire dal circolo di questo primo circolo di San Pietroburgo, dove Lenin arriva e si fa subito notare perché. Anche qui il marxismo, il materialismo, ma voi immaginate c'era una censura molto forte, cioè le opere di Marx, di Engels arrivavano in maniera sia censurata sia autocensurata. Poi cambiavano in continuazione queste leggi sulla censura, perché poi lo zar, come dire, tante volte allargava le maniche, no? Perché diceva concediamo qualche riforma così si calmano, a volte invece la repressione diventava particolarmente feroce, quindi da un anno all'altro, e anche gli stessi curatori delle prime edizioni delle opere di Marx ed Engels, a volte erano loro che cambiavano delle cose perché per sfuggire alle maglie della censura. Morale la fa, non si capiva bene che cosa effettivamente fosse, anche chi si professava materialista, per quello la lotta di tendenza c'ha questa importanza fondamentale, perché se era arrivati al punto che uno si definiva sì, ma lui fa un esempio, a un certo punto che sta in Siberia, c'è un operaio delle poste, no? E che arriva a dire, ah ma voi siete marxisti, anche io, infatti sono contro la rivoluzione, con la Krupskaja allibita, no? Dice, ma perché per esempio quell'operaio diceva quello? Perché si stava affermando la tendenza, quella cosiddetta economicista, per cui in qualche modo non bisognava fare la lotta politica, cioè non bisognava vedere le cose a 360 gradi, concentrarsi esclusivamente sulle rivendicazioni di categoria, fare una lotta che poi Lenin bollava come trade unionista e basta. Cioè, occuparsi soltanto esclusivamente di quello, Ma era una tendenza fortissima quella, e che credeva di essere anche depositaria del vero spirito del marxismo. Essendo che Marx, la parola Marx era quasi taumaturgica rispetto al prestigio che c'aveva nella classe operaia, era una cosa di cui oggi non riusciamo effettivamente, possibile probabilmente, rendersi conto. Per quello la lotta di tendenza era così feroce, perché all'interno di quella tradizione c'era tutto. In qualche modo. Infatti su questa cosa sicuramente torneremo, perché parlando di questo libro è un'eterna battaglia rispetto a recuperare un senso del marxismo che viene travisato fin dall'immediato, sia appunto in buona fede tante volte, anche perché i compagni gettavano letteralmente il cuore oltre l'ostacolo su tutto, ma anche la Krupskaya e Lenin, no? Cioè delle cose tipo, andiamo a Londra, ne approfittiamo, così impariamo l'inglese, dopo una settimana ci danno da tradurre questo e quest'altro e noi in 15 giorni consegniamo la traduzione. Mo, con tutto il bene, ma che hai fatto? In 25 giorni ti sei imparato l'inglese e hai tradotto pure un libro, no? Cioè, però loro lo facevano perché miravano pure a raggiungere il risultato, magari filologicamente non saranno state cose proprio perfette, no? Ma comunque le cose andavano avanti. Quindi dicevo le persone, no? Nel circolo questo di San Pietroburgo, per esempio, fondamentalmente le persone fanno due lavori. Non tutti, Lenin per esempio non faceva nessuno di questi due, però le donne sono tutte insegnanti e sono tutte in maniera particolare, insegnano tutte al serale, diremmo oggi, cioè fanno le scuole della domenica, le scuole per gli operai, dove ci andavano le persone adulte, analfabete, a imparare a leggere e a scrivere, lezioni pure lì che avvenivano, c'era la maestra che veniva cacciata perché a un certo punto aveva fatto le equazioni di secondo grado, il programma prevedeva solo quelle a un grado, e quindi perché c'erano il terrore non tanto che insegnassero le equazioni di secondo grado, ma che parlassero insomma di ben altro, no? Quindi con la censura ottusa, e quindi veramente fanno tutte le maestre, ma questo gli dà un contatto con gli operai, tra affetto e ovviamente vicinanza e compressione, incredibile. E non è un caso se poi abbiamo fatto la presentazione di poema pedagogico. Quel libro lì, per esempio, è straordinario, perché io dico sempre, in Italia faccio il paragone, non so se l'ho detto pure un'altra volta, spero di no, faccio il paragone con la storia del compagno Serrantini, no? Quel ragazzo che anarchico, diciamo, frequentava tanti compagni anarchici, era giovanissimo a Pisa. Serrantini viveva in galera e quando usciva stava come in libera uscita, cioè tipo c'aveva come doveva comunque rientrare in carcere. Ma che aveva fatto Serrantini? Che reato aveva fatto? Per nessuno, era orfano. Gli orfani, parliamo di una storia comunque degli anni 60, non del 1917, per dire, li mettevano, non sapevano dove tenerli, e finivano quindi, d'altra parte, tra i confini, lo sappiamo, no? Proprio storicamente, fra scuola, orfanotrofio, carcere, non erano così netti come noi ci possiamo magari immaginare. In Unione Sovietica, nel piano della guerra civile, si inventano di fare questi istituti che raccolgono gli orfani, anche criminali, non come Serrantini, anche criminali veri, però capiscono che è un grande problema sociale di massa, non è che lo possono trattare, no? Arrestiamo tutti i ragazzini sbandati e orfani, no? E cioè il fatto che nel nucleo centrale dei bolscevichi, quello che materialmente farà la rivoluzione, la metà facevano le maestre. Io credo che c'è, cioè, qualcosa effettivamente voglia dire in quelli che saranno poi i successi della pedagogia sovietica, l'attenzione anche editoriale, una produzione sterminata, la letteratura per l'infanzia sovietica, qualcosa di incredibile, assolutamente avanguardistico come grafica, come temi. Prima si parlava di Marcia e Orso, ma non è, sì, ma è un filo rosso che non è che tu lo spezzi soltanto perché lo decidi a tavolino, basta, quella roba va avanti, cammina. E poi è ancora più divertente e interessante vedere qual era il lavoro dei maschi, no, ripeto, non tutti, gli Lenin no, ma praticamente venivano tutti da un istituto di tecnologia, si chiamava lei, una sorta di politecnico, Morà e la Faula erano, verrebbe da dire, quasi elettricisti, erano ingegneri elettrici, ma insomma quando Lenin dice il comunismo è tutto il potere ai soviet più l'elettrificazione di tutto il paese, beh, ma te credo, siete tutti ingegneri, cioè, no, per dire, no, che se erano insegnanti di nuoto il comunismo era tutto il potere ai soviet e il record sui 100 metri subito, cioè, ma questa cosa sarà fondamentale perché poi, ripeto, non finiscono le cose del 1917, cioè quelli si trovano fatta, diciamo, la rivoluzione, ma anzi iniziata, che praticamente nel giro di un mese trovano il modo di estrarre il gas dalla torba, quelli devono fare la guerra e trovano modo di mandare avanti in maniera autarchica intere città utilizzando tecniche che fino allora non si erano mai utilizzate, perché erano veramente ingegneri elettrici, non era io non so neanche esiste l'ingegnere elettrico come parola oggi, non so come si chiama nel corrispettivo effettivamente dell'italiano rispetto ai programmi di studio oggi. Quindi insomma questo nucleo comincia a compattarsi e lo fa intorno a alcune grandi sfide. La prima è per l'appunto quello di negare l'idea che si potesse praticare un marxismo che fosse una pratica tradunionista di pura difesa di quelle che sono le rivendicazioni economiche dei lavoratori salariati. Ecco, si struttura e si allarga questo nucleo originale, respingendo quella che era chiamata la tendenza economista o economicista, che negava quello che allora si chiamava il marxismo vivente, che era invece in qualche modo la capacità di fare propria una visione politica allargata e che rappresentasse veramente gli interessi delle masse, che nella visione marxista doveva essere comunque la conquista del potere politico con l'obiettivo di spezzare la macchina dello Stato, che in quanto tale era comunque nemica della classe, non avrebbe mai potuto garantire gli interessi della classe. E su questo le battaglie sono feroci perché oggi viene facile, anche dal punto di vista strettamente filosofico, considerare superato l'approccio, il materialismo volgare addirittura, oggi si definisce in quei termini, le tendenze economiciste, ma all'epoca fior di importantissimi politici invece abbracciavano questa tendenza con vari gradi di sofisticatezza e comunque erano personaggi assolutamente rappresentativi, quindi non è che batterli in breccia, che era un'espressione che utilizzavano all'epoca, non era così facile, erano sfide intellettuali e politiche assolutamente complesse e impegnative. La prima di queste sfide viene fondamentalmente combattuta in una situazione già difficile perché man mano che il circolo, l'unione di lotta della classe operaia, il circolo di San Pietroburgo si allargava, chiaramente si esponeva anche alla repressione, e questa arriva implacabile con la classica deportazione in Siberia di Lenin, che verrà poi raggiunto dalla Krupskaya, sempre perché anche lei verrà arrestata, briga per farsi mandare nello stesso luogo di villeggiatura di Lenin, e presentandosi già come la sua fidanzata, da là il matrimonio, quindi anche il senso, la mia vita con Lenin comincia compiutamente proprio nella ridente Siberia. Quando la Krupskaya, questa è una cosa anche interessante, che dà la misura della pratica di questo marxismo vivente. Quando la Krupskaya raggiunge effettivamente Lenin in Siberia, no? Come lo trova? Lo trova dentro sta nisba siberiana, che insomma c'aveva in affitto da un contadino che faceva quello che oggi faceva lo sportello. Cioè, essendo che, voglio dire, come tutti i carcerati, eccetera, poi era pure Lenin, però si era fatto una straordinaria esperienza anche di carattere legale. Lenin lì teneva sportello, cioè stava sperduto in Siberia, ma teneva sportello. Cioè, tutta la gente, anche da decine, da centinaia di chilometri di distanza, e gli spostamenti in Siberia non è che fossero proprio agevoli, si recava in massa da lui, ognuno per sottoporgli le sue questioni. Ne vengono raccontate anche alcune che sono, facevano ridere pure i diretti protagonisti nel momento in cui gli venivano sottoposte, no? Perché poi erano vicende di quel del toro che gli aveva incornato la mucca, che gli aveva calpestato la gallina, che insomma le cose più. Ma Lenin si era fatto la fama che effettivamente dava i consigli giusti, inquadrava il problema, era arrivati al punto che pure i giudici nei villaggi lì sperduti, se sapeva che quello era passato a Lenin, già cambiava il modo di considerare la vicenda. E Lenin faceva sportello pure tutte le volte che stava in carcere, faceva sportello. Tutti andavano da lui, cioè gli mancava il cartello proprio fuori dalla cosa. Ed è come dire, quella era l'ABC del militante politico nel momento in cui si calava chiaramente nella realtà delle masse, cercava di capire e di inquadrare quelli che erano i problemi reali, cercava soprattutto di capire quali erano le parole d'ordine che dovevano rappresentare meglio effettivamente gli interessi e la volontà degli operai e dei contadini. Per esempio, Fiordilotte, che poi hanno raggiunto picchi inimmaginabili nelle fabbriche, sono cominciate, cioè, con l'acqua calda. La rivendicazione dell'acqua calda, che veniva negato questo diritto dell'acqua calda, l'acqua calda perché ci devono fare il tè, e sta cosa del tè in Russia era sacra, cioè non so, era una cosa sentitissima, no? Però come dire, stiamo a parlare di fare la rivoluzione, spezzare la macchina dello Stato, però l'acqua calda, no? E questa cosa qua, cioè, pagine e pagine sono dedicate, compare, questa cosa, ossessione, anche nei carceri, pure nei carceri, le lotte pure nel carpo, l'acqua calda, cioè, alla fine tutti hanno questa acqua calda e dalla conquista dell'acqua calda, cioè, sembra una cosa, no? Però, come dire, è facile approcciarsi a una situazione sulla scorta del marxismo dicendo, no? Impartendo chissà quale lezione o sparando chissà quale cosa, che ideologicamente magari è anche molto corretta, ma invece l'acqua calda è magari molto meglio, no? Come banco di prova, insomma, e di unione. Ho detto operai e contadini perché poi chiaramente forse è ancora oggi sottovalutato questo aspetto. E per esempio per la Krupskaya è una cosa fondamentale. Lei insiste tanto, no? Io dicevo, uno dei piani su cui si può leggere il libro è un piano proprio anche strettamente bibliografico. Dicevo delle persone, quindi tutta questa galleria di personaggi. Poi c'è la galleria dei libri di Lenin. Allora, alcuni sono chiaramente, noi ce l'aspettiamo dal momento che vediamo, perché lei mano a mano che cambiano città, passano gli anni, però lei dice Lenin stava scrivendo questo, stava scrivendo quell'altro, quindi è normale che uno si aspetta di trovare il che fare, si aspetta di trovare Stato e Rivoluzione, si aspetta di ritrovare alcuni classici, ma fior di citazioni sugli studi fatti da Lenin sulla ripartizione delle terre nere, che era anche stato il nome di un gruppo populista, le terre nere erano le terre fertili, che era successo che dopo la riforma che aveva abolito il selvaggio della gleba, effettivamente, che era del 1861, che viene abolito in quella che era la Russia zarista, chiaramente, cioè, alla fine i contadini stavano peggio di prima, cioè prima erano addirittura servi della gleba, stavano peggio di prima perché praticamente fanno una di queste riforme per cui poi alla fine fondamentalmente i padroni ci guadagnano perché si prendono tutte quante le terre produttive, lasciano soltanto roba praticamente incoltivabile e Lenin su questo studia a dei livelli veramente molto approfonditi e fa dei paragoni con, ecco, questa è una dimensione importantissima, una dimensione proprio comparativa con cui avviene lo studio. Per Per esempio, il paese con cui Lenin fa sempre il paragone rispetto all'Unione Sovietica sono gli Stati Uniti. Lui guarda sempre agli Stati Uniti, ma perché guarda sempre agli Stati Uniti? Dov'è che lui, cioè, gli Stati Uniti non è che erano quelli di adesso, eh? Cioè, erano lontani, sarebbero diventati, ma erano lontani. Non so, l'industria, ma l'industria era tedesca fondamentalmente, piuttosto che inglese. C'erano intere branche, che ne so, la chimica negli Stati Uniti sapevano fa manco l'aspirina. Cioè, dopo la prima guerra mondiale, che praticamente strappano come bottino di guerra qualche brevetto alla Germania, cioè con la partecipazione alla prima guerra mondiale degli Stati Uniti, erano un paese in larghi tratti arretrato. E c'era però non è tanto questo che, diciamo, spingeva al paragone, quanto la presenza della schiavitù negli Stati Uniti. Lenin fa tutti gli studi precisi, cioè il contadino sovietico. Non era il contadino della Russia zarista, sta peggio dello schiavo nero negli Stati Uniti. Tu prende proprio tutti gli indici, calorie assunte, ore di lavoro fatte, età media, malattie ricorrenti. Cioè, d'altra parte è poco noto come, per esempio, all'indomani della rivoluzione, ma libri come La capanna dello zio Tom diventano dei classici negli Stati Uniti, scusate, in Unione Sovietica, libri lettissimi, un'attenzione, e anche i primi deputati neri del Sud erano considerati degli eroi pure. Cioè, lì ci si aspettava anche un'evoluzione in senso cooperativo comunista della vicenda della guerra civile negli Stati Uniti. Questa è un'altra storia che sarebbe anche interessante approfondire. Comunque il discorso, quindi, operai e contadini è sempre presente in una maniera, di una puntualità incredibile, e questo per mettere nella giusta misura il fatto che poi viene descritta in qualche modo un'Unione Sovietica che è quasi sinonimo d'operaio. Invece Lenin insiste che, attenzione, non è che va minimamente sottovalutato, ma nemmeno rispetto a quelle che erano le condizioni quando si dice che sì, è vero, la Russia zarista era un paese arretrato, ma un paese gigantesco. In alcune città, alcuni distretti industriali invece potevano reggere il confronto con i più evoluti che c'erano in quel momento d'Europa. Quindi era un paese dalle gigantesche contraddizioni, e veniva dipinto come arretrato, faceva anche comodo, perché invece quei distretti industriali, poi in qualche modo appaltati al capitale francese, al capitale tedesco, sono gli elementi che poi determineranno anche lo scatenarsi della prima guerra mondiale. E no, invece facevano gola e come, insomma, non solo come estrazione di materie prime, e tutt'altro. Quindi, appunto, è interessante vedere come la Krupskaya, nel passare in rassegna, appunto, un po' tutta l'opera bibliografica di Lenin, dà risalto a delle cose che magari ci potremmo, per noi inaspettate, ecco, che appunto ci potremmo aspettare dei libri, e invece magari ce ne stanno altri che assumono un risalto che ti fa vedere qual era l'ordine del giorno di quei tempi, magari diverso rispetto a quello che è il nostro, o rispetto alla Vulgata, che poi magari viene costruita ex post dell'leninismo e della storia della rivoluzione sovietica. Dicevo, cominciando, che sicuramente con questo libro non c'è il rischio di fare spoiler, ma invece la cosa rischiosa è non soffermarsi abbastanza sull'altra faccia della medaglia, completamente opposta, cioè su come questo libro sia stato assente nelle librerie italiane, e anche capire un po' il perché. Nel senso, questo è un libro che viene pubblicato per la prima volta in Italia addirittura nel 1945, quindi non fa in tempo a finire la seconda guerra mondiale, praticamente, che giustamente le case editrici del partito, no, lo propongono. Dopodiché sparisce completamente dalle librerie, nessuno lo edita più. E questa cosa qui è particolare perché tanti libri magari non vengono editati per tante ragioni, anche strettamente politiche, ma qui c'è un particolare che stride, cioè il fatto che negli ultimi 10-15 anni, per esempio, in ambito accademico, la partecipazione, le iscrizioni alle facoltà di lingua e cultura russa non fanno altro che aumentare. Cioè non ci sono mai stati tanti studenti di russo come ce ne abbiamo oggi, per esempio, in Italia. È una cosa, c'è cioè il boom, non sanno dove metterli, fanno il numero chiuso. Cioè non... Questo chiaramente per quale motivo è successo, no? Non perché tutti improvvisamente volessero imparare la lingua del paese dei Soviet, che è un po' tipo l'arabo per i musulmani, no? Il latino per i cattolici prima del concilio, cioè il russo sicuramente per un rivoluzionario c'ha un perché ai limiti del sacro, ma no, non è per questo che lo fanno, perché improvvisamente c'è l'idea che sapere il russo significa guadagnare tanti soldi, no? C'è l'idea di questo straordinario sviluppo dei traffici con la Russia, insomma. Più o meno vero, ma di fatto questa è una molla che spinge tantissimi oggi magari a studiare russo, no? E allora, cioè, questo praticamente è il libro, è l'unico libro, poi uno lo può, giustamente, una volta che l'ha letto, può fare le critiche, le speculazioni, le ipotesi, qualsiasi cosa, però perlomeno deve partire dal fatto che l'ha letto. È l'unico libro che rappresenta una fonte di prima mano sulla vita di Lenin e quindi sui fatti salienti della rivoluzione sovietica, dai primordi fino al suo effettivamente fino al suo sviluppo. Non è che ce n'è un altro. Cioè, chiaramente ce ne sono tanti di libri di memorie che parlano di aspetti parziali della vita di Lenin o della vita dei singoli protagonisti, alcuni bellissimi oltretutto, ma proprio dal punto di vista storiografico non esiste un testo che in maniera così sistematica e poi di una persona che è lì. Detto per inciso, la Krupskaya, a parte moglie di Lenin, sì, ma lei è stata anche segretaria del Partito Operaio Socialdemocratico Russo, cioè quindi non proprio un ruolo ancillare, ecco, questo così magari lo chiariamo perché più che altro, quindi come dire, un'opinione più che qualificata la sua testimonianza. E allora noi immaginiamo, no, com'è possibile effettivamente avere intere facoltà che si accostano proprio quelle preposte allo studio della lingua e della cultura russa, come dire, figuriamoci poi il resto, che riescono, come dire, a compiere un corso di laurea intera senza la principale fonte di prima mano su un evento centrale nella storia dell'Europa, del mondo, ma comunque sicuramente della Russia, come la rivoluzione. Cioè, che cosa studi effettivamente là dentro? Cioè, quando fai cioè, se uno va a fare storia romana o greca, cioè, non è che non gli danno Erodoto o Polibio, pure che l'hanno scritti 2000 anni fa, no? Glieli danno, cioè non penso che puoi scappare. E poi magari il professore è stronzo, è reazionario, ma comunque te li danno, perché è un canone imprescindibile. Ecco, questa roba è stata completamente espulsa da questo canone. E non è un problema solo stretto, sì, è un problema politico in senso lato, ma è un problema anche più grave, cioè nel senso, come fai effettivamente a concepire una formazione, come dire, a costruire un edificio che non parte più dalle fondamenta, cioè che rinnega quelle che sono addirittura le fonti di prima mano, che non dà a queste fonti la giusta gerarchia. E se io facevo l'esempio delle facoltà chiaramente di russo, ma cioè non è che questo non c'era neanche per chi faceva scienze politiche, non c'era neanche per chi faceva storia dell'Europa, storia contemporanea. Questo libro non c'era per nessuno. Cioè, e questo la dice lunga effettivamente su questa attitudine che nel momento in cui vuole cancellare un libro come questo, chiaramente lo scopo è anche un po' più ampio perché guardiamo la risoluzione che c'è stata da parte dell'Unione Europea recentemente, o sul fatto che le legislazioni anticomuniste sono già realtà, cioè non è una cosa che stanno per fare, forse faranno, forse come dire, se lottiamo non le faranno, no, qua già l'hanno fatta in Ucraina, cioè hanno proprio dagli acquedotti, dalle dighe, eccetera, hanno proprio scancellato i simboli e ripeto, dici, vabbè, ma in fondo no, a me non mi importa niente, sì, ma nell'edificio senza fondamenta, poi crolla la testa a tutti. Non è che crolla in testa soltanto, cioè il disimparare a pensare, che è una cosa che si fonda anche la corretta individuazione delle fonti, no? Stendere un programma coerente, quello danneggia l'umanità in senso lato, voglio dire, impedisce effettivamente percorsi formativi degni di questo nome. Comunque, il libro è stato pubblicato, non so se lo adotteranno in tutte, se cambierà, diciamo, la storia, non è assoluta, non lo penso assolutamente nel modo più assoluto, però questa assenza comunque continua a colpirmi. E certo c'è anche altri motivi, perché tu non lo fai dal 1956, quindi anche in anni in cui, come dire, comunque i rapporti di forza erano un po' diversi in ogni caso rispetto a quelli che possiamo registrare oggi, no? Perché poi la Krupskaya appunto qualche problema lo poneva. Alcuni vecchi compagni che frequentavano le sezioni del Partito Comunista, persone che hanno 80 anni, così, dicono: ma non era mezza trotskista, per esempio, no? Ma allora Trotsky è un personaggio che all'interno del libro è uno di quelli che esce ridimensionato, diciamo così, non ha questa, anzi, viene spesso attaccato, spesso criticato, ma comunque c'è da dire che è una figura fra le tantissime che stanno all'interno del libro, quindi mi sembra un'accusa un po' risibile. Certo, anche Stalin non è che gli dedica centinaia e centinaia di pagine, anche se verso il finale effettivamente comincia a inquadrare, no? Però c'era stata tutta una storia che partiva dai tempi di Plekhanov, quando Plekhanov viene considerato il padre del marxismo russo, addirittura la famosa frase, forse ho visto scritta pure qua da qualche parte, forse me la so sognata, però è una frase che tutti conoscono, per cui quella che dice senza teoria non c'è rivoluzione, è dibattuta, pare che sia di Plekhanov all'origine dei fatti. E Plekhanov era uno che all'epoca, oggi, ma chi lo conosce Plekhanov, diciamoci la verità, no? Non c'è niente. Uno legge la Krupskaya e poi si appassiona pure per esempio, l'importanza che hanno avuto i populisti russi oggi, che questa parola sembra terribile, no? Se la batte quasi col fascista, come quella è più brutta, cioè, poveracci, questi che poi a cui Lenin rendeva un tributo enorme. Il fratello di Lenin era stato impiccato. Ed era un populista russo, quindi non è che parliamo di una cosa completamente differente, ed è bello leggere il libro anche per scoprire questo aspetto. Plekhanov c'ha il merito che taglia con la tradizione del populismo russo, introducendo le riflessioni compiutamente marxiste rispetto all'azione, come andava progettata e portata avanti, che poi Lenin saprà raccoglierle e sicuramente portarle avanti. Ma anche figure, per esempio, noi conosciamo Katiuskin solo con l'epiteto il rinnegato Katiuskin, no? Allora, era questo tedesco della socialdemocrazia tedesca. Chiaramente, fra le mille cose, quando scoppia la prima guerra mondiale, curiosamente sono due paesi che non votano i crediti di guerra, c'era la prima internazionale ancora, no? E il dogma della prima internazionale era no alla guerra imperialista, né un uomo né un cannone per la guerra imperialista. Cioè il concetto era proprio, era molto avanzato, perché quelli dicevano a me, io sì, sto qua in Italia, ipotesi, no? Ma che io domani vengo invaso dalla Francia, dalla Germania, dalla Spagna, dall'Australia, da Marte, da Venere, non me ne può fregare di meno, perché comunque voglio dire, che fa, mi cambierà il padrone? Cioè, era veramente anche estremistica perché poi c'erano tante sfumature, detta così, una delle battaglie Una delle lotte di tendenza riguarderà proprio, per esempio, Lenin e la Luxemburg sulla questione delle nazionalità, perché la Luxemburg la interpretava esattamente in questi termini spietati, Lenin invece, insomma, articolava in una maniera un po' più complessa, che l'uomo, come dire, è fatto pure di un'identità, nel senso appartenenza, insomma, invece la Luxemburg da quel punto di vista era proprio spietata, non esiste la nazione, cioè non esiste niente, noi siamo tutti marziani, però insomma se viene invaso non è che tu devo difendere cosa che non c'è niente, non metto insieme il pranzo con la cena, non, e, beh, in realtà soltanto due paesi voteranno no ai crediti di guerra. Uno è l'Italia. I socialisti, all'epoca c'era il Partito Socialista, comunque, infatti assumono un credito, cioè se poi c'è stato il biennio rosso, perché ha assunto un credito enorme il Partito Socialista, poi c'aveva mille altri problemi, si è visto, però aveva assunto un credito, no, quella era stata una scelta giusta, che aveva anche proprio pagato, perché non la volevano la guerra ai contadini in Italia. Gli operai nelle zone in cui c'erano non la volevano proprio nel modo più assoluto e quindi il credito poi sarebbe stato enorme. L'altro paese ancora più clamoroso che vota no, dove il Partito Comunista o affiliato alla Prima Internazionale che vota no ai crediti di guerra era la Jugoslavia. Ancora più clamoroso perché è la Germania che dà l'ultimatum alla Jugoslavia, no? Quindi, come dire, cioè, io mi dovrei difendere come concetto, no? Invece quelli votano no, uguale a però tutti gli altri paesi votano sì, determinando la fine della prima internazionale, e quindi parliamo comunque della Francia, della Germania, ma la Germania in maniera particolare era la socialdemocrazia tedesca era il faro del marxismo dell'epoca. Katiuski, che io poi non è che sono un drago nelle pronunce, come vi sarete accorti, era considerato l'erede di Marx, né più né meno. Passa per, cioè oggi noi conosciamo solo per il libro di Lenin, il rinnegato Katiuski. Ma voi immaginate addirittura che il famoso libro, quello di Rosa Luxemburg, che in realtà si chiama La crisi della socialdemocrazia ed è un libro che vale, beh, sì, vale la pena di leggerlo perché la Redstone Press l'ha pubblicato in effetti, però è, come dire, Stato e rivoluzione di Lenin afferisce alla vicenda appunto della socialdemocrazia rispetto allo Stato-nazione, invece La crisi della socialdemocrazia afferisce all'imperialismo. E quindi mette in luce i limiti della socialdemocrazia rispetto alla politica imperialista. Però quel libro comunque è più noto con un altro termine che è socialismo o barbarie, probabilmente lo slogan più famoso di tutta la storia del movimento operaio, viene ancora oggi usato e citato, no? Il fatto è che leggendo tutto il libro, ma mica si capisce da chi lo prende la Luxemburg, quel. E quindi gli studiosi negli anni ci si sono arrovellati, no? Perché lei sembra citare un testo di Engels, ma non lo dice esplicitamente. D'altra parte scrive in prigione, quindi non è che ci avesse proprio le biblioteche o internet per le citazioni, e, peraltro veramente prodigiosa la memoria che c'avevano all'epoca, le tecniche anche, ma questo è un altro discorso. Beh, gli studi più recenti in qualche modo dicono quella frase è di Katiuski, socialismo barbaro. Cioè, quindi stiamo parlando di uno scontro fra titani, dolorosissimo rompere con tutta la socialdemocrazia rispetto al tradimento comunque prima più larvato ma poi palese che effettivamente viene consumato dai maggiori partiti. Socialisti, comunisti, insomma, dell'epoca della prima internazionale. E in misura ancora più grande, se consideriamo per l'appunto la dimensione veramente internazionale, in cui si consuma tutta questa vicenda, che ha un campo ancora più grande di quello che noi oggi associamo all'Unione Sovietica. Immaginiamo che, ecco, una come la Luxemburg, per esempio, lei era contemporaneamente polacca perché era nata in Polonia, russa perché la Polonia faceva parte dell'impero sovietico, tedesca perché aveva fatto un matrimonio di comodo con un ragazzino tedesco per prendere proprio il permesso di soggiorno, diremmo oggi, ma soprattutto lei parlava perfettamente tedesco fin dalla nascita, parlava perfettamente russo, parlava perfettamente polacco. Questa roba qua è comune un po' a tutti i protagonisti di tutta questa vicenda, che tra l'altro, come dire, all'epoca c'era pure la Finlandia che faceva parte, un'altra grande protagonista, la Kollontai, c'era il padre finlandese. Il suo primo libro serio, non è tanto, adesso gira la lettera all'Eros Salato, ma il primo libro serio della Kollontai è La situazione della classe operaia in Finlandia, 1200 pagine, no? Sugli operai finlandesi, ma quella era Russia, cioè era proprio una delle tante province dell'impero sovietico, quindi si condivide con tutte le differenze, ma si condividevano tante tradizioni e comunque anche una visione politica che stava all'interno di quella dimensione. Infatti, fra le tante lotte di tendenza ce ne sono alcune che, una la dicevo prima, la questione delle nazionalità, perché la Luxembourg, che nel libro compare, la cito perché compare tante volte, spesso si incontra e si scontra con la Luxembourg. Fondamentalmente ci avevano in comune una grande passione gli Eni nella Luxembourg, quella per i gatti. Erano proprio due gattari con la patente, tutti, pieno di foto degli Eni con i gatti, no? A Luxemburgo c'ha meno fotografie, ma comunque c'aveva il gatto. Però si scontravano anche in continuazione su tante questioni, soprattutto questa sulla nazionalità, di cui la Luxemburg si faceva e addirittura rischia la secessione all'interno del Partito Socialdemocratico Polacco, frazione di quello bolscevico. Ecco, una cosa poi che ti colpisce su questo, loro c'avano questo, fanno i congressi, le conferenze, il rigore nella verifica dei mandati, che si presentava gente da ogni angolo del mondo praticamente, no? E, cioè, sai, uno apre il risico oggi, quindi c'è il delegato della Kamchatka, quello del... Non è che tutti si conoscevano, no? Quindi questo rigore, però chiaramente bolscevico russo votava pure dentro il Partito Operaio Socialdemocratico di Polonia, che votava pure dentro quello finlandese, qui pure c'è una bella bussola quando leggi il libro per, diciamo, ricostruire tutti i movimenti. Rischia la scissione la Luxemburg su quella vicenda. E attenzione che addirittura la questione del centralismo democratico, no? Perché poi la Luxemburg strumentalmente diventa patrimonio quasi di una tendenza anarchica. Se lo inventano loro in Polonia praticamente. Il centralismo democratico di cui Lenin propone una visione più leggera rispetto a quello in vigore nel partito della Luxemburg. E poi la grande battaglia sulla questione dell'organizzazione rispetto al ruolo delle masse e alla fiducia, tra virgolette, che nello spontaneismo delle masse, no? Oggi la Luxemburg passa quasi come una d'autonomia operaia, no? Cioè, nel senso, quando lei effettivamente va a morire al fallimento della rivoluzione tedesca, ci va fondamentalmente per due ragioni. La prima è che poteva scappare, per esempio, no? Cioè, si poteva mettere in salvo, no? Però lei fino all'ultimo segue quella tendenza che lei stessa aveva animato e che comunque aveva portato la Germania a un passo dalla rivoluzione. Quello è stato un evento decisivo. Cioè, nel libro si capisce quanto è importante, però oggi si tende più a dire che è se in qualche modo c'è la rivoluzione spagnola che fallisce con l'avvento poi di Franco, il golpe dei fascista di Franco, ma in realtà il nazismo comincia con la sconfitta della rivoluzione spartachista in Germania, e evento che darà una piega completamente diversa, perché veramente contavano in quel momento i compagni, più sulla rivoluzione in Germania e chiaramente un asse Unione Sovietica, Germania, cioè come dire, insomma, la posta in palio era molto grossa. Purtroppo non finisce bene, vengono trucidati tutti gli spartachisti nel giro di breve tempo e la Luxemburg non praticava le tecniche cospirative che invece in qualche modo i bolscevichi raccomandavano e coltivavano in maniera all'inizio molto amatoriale, no? Ma poi piano piano, spiega nel libro, sempre più sofisticata e precisa e puntuale. E nel libro c'è veramente una galleria di personaggi memorabili, alcuni non li cito, ma se non per esempio Martov, no? Viene tanto disprezzato perché, come dire, il capo dei menscevichi, ma è l'uomo che fa con Lenin il circolo, quello, l'unione di lotta della classe per l'emancipazione della classe operaia, il primo circolo. Cioè, Lenin gli voleva veramente bene a Martov. Proprio lo ammirava, pensava fosse il giornalista più dotato di tutti. E, certo, ecco, scrive bene la Krupskaya che così come Lenin non faceva mai entrare le questioni personali nel giudizio politico, alla stessa maniera, una volta inquadrato il giudizio politico, era pronto a lavorare con chiunque senza nessuna animosità. Pur venendo magari da scontri ferocissimi su le varie questioni di volta in volta all'ordine del giorno, insomma, ripeto, Martov, che alla fine, appunto, come capo dei bolscevichi, viene dei menscevichi, scusate, cioè, così ricordato forse solo quasi per prenderlo in giro, perché sembra come quello che, come si chiamava quello dei Beatles, che poco prima del successo lascia il gruppo, no? Quasi una cosa del genere fa Martov. Però Lenin, infatti, dice, la Krupskaya diceva, Lenin è venuto oggi e mi ha detto, hai visto, Martov ha leggermente migliorato la sua linea politica. E in effetti Martov c'era una posizione sempre un po' più vicina ai bolscevichi rispetto al grosso del partito menscevico in realtà, anche se poi non rientrerà effettivamente nel partito bolscevico. Altri negli ultimi anni è tornato in auge, per esempio, Bogdanov, con cui è tutta una stagione di critica ferocissima. Lenin la passa contro Bogdanov e i cercatori di Dio, venivano chiamati così perché Bogdanov era autore di un nuovo approccio filosofico che sembrava mettere in discussione alcune basi del materialismo dialettico. Lenin era ferocemente avverso. Ora, tanto per capire chi era Bogdanov. Bogdanov praticamente aveva scritto il libro di fantascienza ancora oggi più venduto nell'intera storia d'Europa. L'aveva fatto anche qui, no? È poco noto, cioè il ruolo della fantascienza dentro e fantascienza e rivoluzione. Cioè, in questi anni è in auge questo libro di Fischer, no? Che viene lanciato un po' con lo slogan è più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo. Per i russi no, cioè ancora per i sovietici no. Autori di fior di libri di fantascienza dove si immaginavano in tutte le maniere possibili e immaginabili la fine del capitalismo. Nel caso di Bogdanov, questo suo libro, La Stella Rossa, tutto ambientato su Marte, era un che chiaramente viene da rosso, quindi c'era il socialismo reale. Il protagonista era talmente un fervente comunista, diciamo così, no? Che i marziani lo premiano e lo portano su Marte, dove praticamente funziona, è tutto perfetto perché c'è il socialismo quello più rigoroso, è una cosa proprio bellissima, se non che, vedi, curiosamente, no? Cioè, dov'è che fallisce questo, nel rapporto d'amore, perché praticamente, cioè, lì non è che si sposano, non hanno queste relazioni monogamiche, retaggio da Chiesa Cattolica, stiamo a parlare di libri di fantascienza, d'altra parte, non ce l'hanno loro questa roba qua, però lui si innamora, è geloso, alla fine uccide un presunto rivale, quello manco era rivale perché non c'erano i rapporti. Però tanto è perfetto sto pianeta, no? Che non è che dici, mo questo ha ammazzato, che gli facciamo? Era così perfetto, c'era la polizia, c'erano i tribunali, perché d'altra parte non c'era bisogno, non... che... e allora lo rimandano sulla terra per punizione. No, mi dispiace, ma Bogdanov è anche uno che si inventa le trasfusioni del sangue, è uno dei primi sperimentatori. Bogdanov morirà giovanissimo facendosi le trasfusioni da solo con le malattie più incredibili e scrivendo il diario dove lui minuto per minuto mentre moriva, no, da me, cioè, si faceva tutte le osservazioni possibili e immaginabili. D'altra parte, poco tempo prima si era inventato un sistema che anticipa la cibernetica, cioè la relazione fra sistemi complessi. Cioè, tipo, se la farfalla sbatte le ali in Brasile, c'è lo tsunami in Giappone, no? Questa sua scienza nomotecnica doveva in qualche modo prevedere questo tipo di cambiamenti, anticipa l'informatica, la cibernetica, viene utilizzata per fare i primi piani quinquennali in Unione Sovietica. Era il grande teorico della cultura operaia. Secondo Bogdanov bisognava avere un rinnovamento profondo e totale, cioè nell'approccio culturale, cioè doveva proprio essere non solo spezzata la macchina dello Stato, ma proprio demolito tutto l'esistente per dare spazio invece alla nuova cultura operaia che veniva dibattuta in questo circolo dove c'erano Gorky, dove c'era Bogdanov, dove c'era la Kollontai, dove c'era Lunacharsky, che poi sarà il più grande ministro della cultura, forse nella storia dell'umanità in qualche maniera, perché il Ministero dell'Istruzione di Lunacharsky è proprio celebrato in tutto il mondo. Anche Lunacharsky, tra l'altro, uno dei più brillanti, scrive un bellissimo libro di ritratti di bolscevichi che è stato ripubblicato, perché nel 2017 un po' di libri con la cosa del centenario sono stati fatti, tra cui hanno ripubblicato anche questo di Lunacharsky, l'ha fatto la Castelvecchi, ed è veramente anche quello. Lunacharsky ha vissuto a lungo in Abruzzo, per esempio, cioè piccolo paese d'Abruzzo, sempre negli anni dell'esilio. Insomma, come dire, non erano avversari proprio, cioè non erano Bogdanov, peraltro era o lui o Lenin, cioè le due figure, anzi, gli operai volevano bene a Bogdanov perché era stato tanto tempo in Russia, a differenza di Lenin che comunque aveva dovuto scappare prima dalla Russia e quindi avere tutte queste relazioni a distanza, che però insomma coltiva con grande accanimento. Un altro personaggio a un certo punto si affaccia in casa Lenin Krupskaya, è Camo. Camo, esiste anche un libro, l'hanno tradotto in italiano, un libro francese dedicato a Camo, l'uomo di Lenin, che è un personaggio. Tu dici umanizza i personaggi, cioè, sì, ma Camo veramente c'ha del sovraumano perché praticamente, allora, immaginate solo che questo caucasico, che questo georgiano, che non parlava neanche russo, cioè il suo maestro, il suo precettore quando era ragazzino, ma glielo danno, cercate di fargli dare pure una calmata perché era un macello, il suo precettore è Stalin. Cioè, che a sua volta non è che fosse proprio un insegnante di russo, cioè aveva altre doti, non è che era proprio un insegnante di russo, no? Cioè, è il precettore Stalin, no? La cosa già promette bene. Quello che fa Camo rispetto alla causa bolscevica, rapine su rapine, l'arrestano, riesce a simulare la pazzia strappandosi da solo, fra le mille altre cose, strappandosi da solo una vena qui dalle braccia, e alla fine lo liberano, evasioni, è una cosa veramente incredibile. cioè la Dumano era molto ghiotto di mandorle, perché pare che nel Caucaso tutti si mangiano queste mandorle, tipo la Sicilia deve essere effettivamente. E, ho capito, meglio non litigare con uno che viene dalla Georgia, se mi capita uno che viene dalla Georgia, non ci litigate mai, infatti ancora oggi tutti i lottatori, spesso insomma sono proprio georgiani. Insomma, che dire, a me ha colpito alla fine della. È
Della
stato un po' di
fiera.
giorni con Alessia, dice una quarantina di volte al giorno, alla fine della fiera. E a me alla fine della fiera in realtà mi ha colpito la frase quella che abbiamo messo nella. Mi ha colpito alla fine, quindi l'ho messa nella quarta di copertina, tanto mi aveva colpito. Lei dice: il marxismo mi ha dato la felicità più grande che una persona possa sognare, sapere dove andare, la quieta fiducia nell'esito finale della causa a cui si è legata la propria vita. Ecco, penso che questa generazione di rivoluzionari. Che ripeto, poi cioè le rivoluzioni ogni tanto riescono, però cioè questa guida fiducia ce la devi proprio avere, perché insomma spesso vanno male, per lo più vanno pure male, non è che tutte riescono, però insomma, però tutte riescono sicuramente in un intento, ma anche le cose più piccole. Tante volte qui il picchetto, no? Io quando vado ai picchetti, a me quello che mi colpisce, no? Di sto operai che poi voglio dire, comunque cioè, a casa hanno sfrattati, gli devono fare apparecchio ai denti ai figli, in c'hanno i soci, cioè, pieni dei problemi, oh, li vedo così felici nel momento in cui si sta lì a farsi i blocchi, no? Cioè, deve essere stata una cosa simile pure a quella che deve essere questo di cui parla. La Krupskaya, come se questa dimensione della lotta annullasse quella contraddizione fra il principio del piacere e la realtà, che è il dramma in cui cioè, molti per sfuggire se buttano sull'eroina, bevono dalla mattina alla sera, picchiano i figli, di tutto, quando invece voglio dire, ecco, col marxismo c'è avuto questa quieta felicità che, come dire, ne hanno fatte di cose tutt'altro che quiete, ed è motivo in più, insomma, secondo me, per leggere questo libro veramente bello e appassionante, si può dire.
Sì.
Beh, grazie.